ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
16.05, Gabriele Di Domenico in regia, Cecilia Seppia in studio insieme ad Andrea De Angelis. Ben trovati cari amici all'ascolto a questa puntata speciale del mondo alla radio. Speciale perché, Andrea?
Speciale perché ancora una volta Papa Leone ci ha regalato una sorpresa in questa giornata dove tra l'altro ricorre l'Ascensione, un giorno festivo, 29 maggio, un corteo di auto ha lasciato il Vaticano per dirigersi verso la residenza pontificia di Castel Gandolfo. Lo ha riferito in tarda mattinata alla sala stampa vaticana. Leone XIV ha raggiunto la cittadina dei Castelli Romani intorno appunto a metà mattinata per visitare il Borgo Laudato Si, quel progetto voluto da Francesco nel 2023 nell'area delle ville pontificie, di cui parleremo più nel dettaglio con il passare dei minuti. Ma so che è già in linea con noi una collega, Cecilia.
Sì, c'è Tiziana Campisi che questa mattina si è precipitata insieme alla squadra del multimedia per raggiungere Castel Gandolfo e assistere a questa sorpresa. Buon pomeriggio, Tiziana.
Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
Allora, Papa Leone ci sta abituando alle sorprese, ai fuori programma. È iniziato con Genazzano 2 giorni dopo essere stato eletto al soglio di Pietro, ma insomma sta diventando quasi una consuetudine.
Beh, quella di oggi è stata una visita privata e una passeggiata anche ad un luogo insomma ameno. La residenza dei papi è il Borgo Laudato Si, in particolare il Papa è arrivato qui intorno alle 11 e la notizia si è sparsa nel giro di pochi minuti. Tutti i castellani sono accorsi in piazza e si sono radunati abbandonando tutti i loro esercizi commerciali. Si sono radunati, ripeto, in piazza nell'attesa di vedere Leone XIV, che però insomma è rimasto all'interno degli edifici, ecco.
Tiziana, mi soffermerei sul Borgo Laudato Si, perché abbiamo detto il progetto voluto 2 anni fa da Papa Francesco, ma tutto questo accade nel mese in cui ricorrono i 10 anni di un'enciclica che è stato uno dei momenti chiave del pontificato stesso di Francesco, è così?
Sì, ricordiamo appunto che questa enciclica ha ispirato diversi progetti, tra questi progetti anche il Borgo Laudato Si qui a Castel Gandolfo, che è appunto volto a promuovere questa relazione dell'uomo con l'ambiente per ristabilire l'equilibrio con la natura e quindi per insomma portare avanti quello che è l'invito di Francesco, la cura della casa comune. Questo Papa Francesco ce lo ha detto tante volte, ecco, e quindi in questi luoghi in cui la natura è ancora più bella, ecco, è stato dato vita a questo progetto di cui anche la nostra collega Cecilia Seppia ha potuto appunto approfondire insomma alcuni aspetti.
Sì, per 3 anni il Dicastero per la comunicazione ha seguito il progetto Storie per la Laudato Si, e una delle ultime storie che abbiamo raccontato è proprio quella di Castel Gandolfo, delle ville pontificie all'interno del quale Papa Francesco ha voluto il Borgo Laudato Si. Sì. Io volevo chiederti, Tiziana, sei entrata, hai varcato i cancelli del borgo, che clima hai respirato?
Non abbiamo avuto la possibilità di entrare nel borgo, anche perché non appena arrivati c'era tanta sicurezza e quindi ci siamo immersi nel paese, al centro del paese, e abbiamo chiesto un po' le impressioni e queste ho raccolte. Posso dirvi che c'è stata tanta emozione e tanto entusiasmo, tanta gioia qui nei castellani, felicissimi che il Papa insomma fosse venuto in visita e quindi si aspettavano anche di vederlo affacciato o in piazza, ma il Papa ovviamente ha proseguito la sua visita privata. Abbiamo avuto modo di parlare anche con il parroco della parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova. Ricordiamoci che San Tommaso da Villanova è un vescovo, è stato un vescovo agostiniano, e proprio le reliquie di San Tommaso da Villanova si trovano nelle croci pettorali di Leone XIV. La prima è quella che gli è stata donata dalla Curia Generalizia Agostiniana quando è stato creato cardinale nel 2023, e l'altra è stata appena insomma confezionata, è stata quantomeno meglio dire arricchita di un piccolo reliquiario che contiene quattro reliquie di quattro vescovi. Era desiderio del Papa insomma avere come dire l'ispirazione ma anche la protezione di quattro vescovi che sono San Leone Magno, suo predecessore fra il IV e il V secolo, Sant'Agostino, San Tommaso da Villanova e il Beato Anselmo Polanco.
Tiziana, hai sottolineato che si è trattato di una visita privata, allora restiamo nel paese, lo diciamo soprattutto a beneficio di chi non conosce Castel Gandolfo, perché magari non vive a Roma, la città di cui il Papa è vescovo, si trova a un'ora di macchina, per intenderci, dalla città del Vaticano, dista circa 40 chilometri dal centro di Roma, 8.000 sono gli abitanti. Vogliamo provare anche a descriverlo proprio per quelle che sono le sue peculiarità, a partire dal meraviglioso lago.
Eh sì, allora anzitutto è un delizioso borgo che si può visitare in pochi minuti, con le sue stradine caratteristiche, le botteghe, le trattorie, le osterie, i negozietti con dei piccoli oggetti che ricordano appunto il luogo, ma anche i papi. Abbiamo potuto così intravedere tra i vari oggetti qualcosa che ricorda un po' la presenza dei papi qui, e poi appunto fra le stradine lì dove ci si addentra è possibile affacciarsi alla veduta splendida del lago di appunto Castel Gandolfo, un affaccio che ha anche il palazzo apostolico. Ricordiamo anche che qui abbiamo pure la specola vaticana che ha delle attività durante l'estate.
Tiziana, prima di salutarci, ringraziamo te, ovviamente i colleghi Franco Piroli e Francesco De Remigis. Ancora un aneddoto, tra l'altro prima citavi il parroco e alcuni commercianti, avremo modo tra pochi minuti di ascoltare le loro voci che avete raccolto. Mi ha colpito molto, ha colpito me e Cecilia, sì, il fatto che uno sposo stava per entrare in chiesa per sposarsi, un giorno già indimenticabile,
esatto,
sì, è diventato straordinario.
Un bel regalo di nozze, direi.
Esatto, era proprio felice di questo e infatti lo ha detto ai nostri microfoni, avrete appunto la sua intervista, la manderete in onda, e ci ha raccontato proprio di questa emozione e della scelta appunto della parrocchia di Castel Gandolfo per il suo matrimonio, e quindi questa gioia di sapere che oggi Leone XIV è stato qui, e ci ha detto per lui è stata come un'ulteriore benedizione al suo matrimonio. Ecco, così lui ha interpretato questa visita, questa presenza.
Insomma, direi una sorpresa riuscita, Tiziana.
Direi proprio di sì, soprattutto qui per i castellani che sono entusiasti di questa visita e si aspettano che il Papa torni.
Grazie allora a Tiziana Campisi, ai colleghi, ci vediamo tra poco in redazione. Ciao Tiziana.
Grazie.
Buon pomeriggio.
Noi ci fermiamo per un attimo in musica, ascoltiamo Simone Cristicchi con Abbi cura di me, ringraziamo sempre Gabriele Domenico in regia, tra pochi minuti torniamo perché ascoltiamo le voci da Castel Gandolfo.
Ciao.
Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare, sono solo quattro accordi ed un pugno di parole, più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso, anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo, e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di cadere. Che siamo in equilibrio sulla parola insieme, abbi cura di me. Abbi cura di me. Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante come sollevare il mondo. E ti accorgerai che il tunnel è soltanto un ponte, e ti basta solo un passo per andare oltre. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrai paura di cadere. Che nonostante tutto, noi siamo ancora insieme. Abbi cura di me, qualunque strada sceglierai, amore, abbi cura di me. Abbi cura di me, che tutto è così fragile. Adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
335 12 43 722 è il nostro canale WhatsApp a cui mandare i vostri messaggi. Stiamo parlando di questa visita sorpresa di Papa Leone XIV al Borgo Laudato Si a Castel Gandolfo, e abbiamo sentito dalla nostra inviata Tiziana Campisi che c'è stata davvero tanta gioia, tanta accoglienza, tanto stupore per questo arrivo del Papa al Borgo.
Sì, c'è chi sottolinea scrivendoci il significato di vedere un Papa in un comune così piccolo, lui che è pastore della Chiesa Universale. La parola sorpresa in realtà è quella che anche voi state scrivendo di più, commentando questa appunto visita del Papa. Noi, Cecilia, vogliamo, prima di andare a conoscere meglio il borgo, ascoltare però subito le parole di Tadeusz Rozmus, che è il parroco della parrocchia pontificia San Tommaso da Villanova, appunto a Castel Gandolfo, cappellano delle ville pontificie. Sentiamo cosa ci ha detto.
Sorpresa grande, perché nessuno sapeva. È arrivato così, che la notizia subito si è sparsa, tanta gente lo aspettava qui, però si è fermato dentro dei giardini. delle ville pontificie, ha visitato il museo, qui la residenza estiva, senza poi uscire qui sulla piazza, ma speriamo che un giorno venga anche qui da noi per la parrocchia, per tutti i turisti, i visitatori che lo aspettavano e lo aspettano.
Ecco, infatti, quali i sentimenti della gente qui?
Bellissime, cioè si vedeva commozione da parte delle persone con tanto entusiasmo, volendo vedere il Papa. Quindi Castel Gandolfo vive di questo clima, di questa aspettativa, perché qui furono scritte tante encicliche, no? tante udienze. Che la chiesa è intitolata a San Tommaso da Villanova Agostiniano, qui canonizzato da Papa Alessandro VII. Prima di noi salesiani, noi siamo salesiani da quasi 100 anni, presenti qua, c'erano qui agostiniani, quindi l'ordine del Papa Leone, e quindi anche questo che è un elemento, penso, importante.
E questo era il parroco di Castel Gandolfo, a cui la nostra inviata Tiziana Campisi ha rivolto appunto qualche domanda, ma c'è un'altra voce, un'altra testimonianza che vogliamo farvi ascoltare, ed è quella di questo ragazzo che oggi stava per entrare nella chiesa per sposarsi, per celebrare il suo matrimonio, insomma, e si è trovato la gente intorno, questa grande, bellissima sorpresa di Papa Leone. Ascoltiamo la sua voce.
Il giorno del matrimonio, Leone XIV a Castel Gandolfo. Quali emozioni?
Emozioni sicuramente tante, anche perché si spera che sia una giornata benedetta a questo punto, perché noi eravamo non a conoscenza di questo piacevole evento, e quindi ci ha fatto assolutamente piacere.
Lei sta per varcare la soglia della parrocchia di San Tommaso da Villanova, dove sposerà, insomma.
Esatto.
Ecco, con quali sentimenti allora, con questa visita del Papa, come vive questa giornata?
Sentimenti assolutamente cattolici, anche perché sono un praticante, stanno giungendo da lontano, vedo i miei familiari, due zie suore, quindi ci tenevamo tanto, sia io che la mia compagna, appunto, a sposarci in questa chiesa.
Come mai?
Io sono legato perché sono un appartenente alle forze dell'ordine e ho lavorato fino a pochi mesi fa presso l'Ispettorato Vaticano, quindi doppia gioia, come si suol dire.
E qual è il suo legame con Castel Gandolfo?
Il mio legame è soprattutto, ovviamente, spesso veniamo a fare delle passeggiate fuori porta e ovviamente abbiamo diversi amici, quindi spesso veniamo. Ovviamente abbiamo instaurato un rapporto anche col sacerdote, quindi è assolutamente piacevole.
E poi c'è una terza testimonianza raccolta sempre dai colleghi Tiziana Campisi, Francesco De Remigis e Franco Piroli, ad un commerciante che non nasconde, o meglio non trattiene, l'emozione alla domanda: ma per lei cosa significa vedere il Papa e cosa ha significato nel corso degli anni? Lui è una persona anziana, il suo nome è Maurizio, ascoltiamolo.
Come avete accolto la notizia che Leone XIV è in visita a Castel Gandolfo?
Ma come abbiamo accolto? Ce ne siamo resi conto quando è arrivato, perché è stata talmente una sorpresa che non è che c'è stato un preavviso, per cui una preparazione, è stata tutta una cosa spontanea. Per cui poi da quando è venuto c'è stato molto fermento sulla piazza.
Lei ha avuto modo di vederlo?
No, non l'ho visto.
Non è passato?
No, perché non è passato sulla piazza, ha fatto i percorsi esterni. Per cui è entrato mi hanno detto che è entrato dal, noi lo chiamiamo Cancello Sant'Antonio perché sta su una salita che si chiama Sant'Antonio, e da lì deve essere uscito, praticamente sta sotto Palazzo Barberini. Per i castellani il Papa è la vita, a parte le attività, quello che sono le attività commerciali, però per un castellano il Papa è storia, è tutto. Guardi, io poi mi emoziono, per cui guardi, io ho avuto il piacere di Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco, tutti e quattro ho avuto il piacere di poterci parlare o incontrarli un attimo, anche se con Benedetto è stato un bel incontro lungo. Tutti i papi santi, io li chiamo tutti i papi santi. Io mi ricordo quelli della gioventù, quelli di Paolo VI, guarda, perché è stato, diciamo, il Papa della mia gioventù.
Paolo VI, il Papa della mia gioventù, così il signor Maurizio. Anche le agenzie battono questa notizia ormai da ore. La DN Kronos sottolinea il fatto che si tratti di una visita a sorpresa, e poi ancora l'ANSA: il Papa stamane si è recato a Castel Gandolfo. La Press: Leone XIV visita Palazzo Papale di Castel Gandolfo. E così, insomma, tutte le agenzie italiane e internazionali. Ma noi vogliamo entrare in questo borgo, il Borgo Laudato Si, e lo facciamo attraverso il racconto tuo, Cecilia, che negli anni, in questi due anni, ti sei recata più volte lì, hai avuto modo di conoscere da vicino questo luogo, di scrivere degli articoli, tra l'altro ve li segnalo, basta appunto scrivere Borgo Laudato Si sul nostro portale vaticannews.va e potrete leggerli o rileggerli ancora una volta. Ci consenti di varcare quella soglia?
La varchiamo insieme, lo abbiamo fatto un anno fa, era luglio dello scorso anno, con la troupe del multimedia guidata da Franco Piroli, e siamo entrati nel Borgo Laudato Si voluto da Papa Francesco. Diciamo che è un po' un microcosmo dell'ecologia integrale, tutto è in relazione, tutto è collegato, tutto è connesso. Questo è il leitmotiv che attraversa la Laudato Si, che, come giustamente hai ricordato tu, quest'anno celebra i 10 anni dalla pubblicazione. E effettivamente, varcando questo enorme cancello con due colonne di marmo ai lati, si respira questo: c'è la natura da una parte, lussureggiante, e dall'altra la storia, perché ricordiamo che il Borgo Laudato Si nasce all'interno di quelle che sono le ville pontificie, che sono costituite da un meraviglioso patrimonio ambientale, come dicevo, ma anche storico e culturale. E la felice intuizione di Papa Francesco credo sia stata quella di dare corpo alle parole che lui ha scritto nell'enciclica Laudato Si. Cioè, il borgo è davvero stato, come ci ha detto all'epoca padre Fabio Baggio, oggi il cardinale Baggio, è stato una felicissima intuizione, soprattutto il primo esempio al mondo di come coniugare l'ecologia integrale. Allora, in questi 55 ettari Francesco ha voluto che ci fossero degli spazi diversi, spazi dedicati ai giovani, per esempio, spazi dedicati ai migranti, alle donne vittime di violenza, ai disabili, agli ex detenuti che cercavano, diciamo così, di rimettersi in piedi, ma anche a universitari e imprenditori, perché all'interno del borgo, con il corso di alta formazione, questo organismo a cui il Papa ha affidato la cura, l'organizzazione e la gestione del borgo, venivano anche proposti, vengono proposti tuttora dei corsi proprio per chi vuole virare, vuole cambiare rotta verso l'ecologia integrale, no? E quindi entrando lì abbiamo incontrato appunto questi ragazzi che lavoravano come apprendisti giardinieri, li abbiamo intervistati e tutti davvero hanno mostrato una grandissima riconoscenza a Papa Francesco per quello che gli stava permettendo di fare, per il riscatto di dignità che insomma gli stava dando in quel momento con il Borgo Laudato Si. Arrivavano tra l'altro da contesti anche difficili, alcuni anche da contesti di guerra, come un ragazzo sudanese. E erano lì a lavorare con gli attrezzi tipici per il giardinaggio, ad imparare un mestiere per poi appunto ricollocarsi. Quindi davvero l'impatto è importante, perché c'è questo verde che ti avvolge, che ti coinvolge, e poi ci sono queste strutture dedicate alla cura dei più fragili, di quelli che Papa Francesco definiva gli scartati, di quelli che in senso evangelico sono gli ultimi, ma noi sappiamo che che insomma sono i primi. E così nel febbraio del 2023, per dare attuazione all'enciclica Laudato Si, Papa Francesco, con due chirografi, che tra l'altro sono disponibili sul sito del governatorato, quindi chi vuole leggerli può farlo, avviava questo progetto Borgo Laudato Si, aprendo di fatto un nuovo spazio di formazione, di educazione, di sensibilizzazione nella residenza pontificia di Castel Gandolfo. Ecco.
Cecilia, sai che mentre parlavi mi è venuta in mente anche un'altra cosa, perché tu giustamente hai ricordato il febbraio del 2023, era pochi giorni prima del decennale del pontificato di Francesco, e nel mese del decennale dell'enciclica Leone si è recato lì. Ecco, questo numero 10 che ritorna quasi come a dirci, mi piace chiudere così, che da, in una scala da 1 a 10 la cura della casa comune ha il livello massimo, deve avere il livello massimo di attenzione.
Il livello massimo, anche perché nella Laudate Deum, che poi è diciamo l'esortazione apostolica che segue un po' l'enciclica Laudato Si, è un po' la continuità, quello che si comprende molto bene è che non c'è più tempo, che dobbiamo agire, e dobbiamo agire nella solco di questa ecologia integrale che ci chiama a raccolta tutti, che coinvolge tutti indipendentemente dal credo, insomma dall'appartenenza religiosa, dallo status sociale, dal colore della pelle, no? Ci coinvolge tutti, quindi un'urgenza a cui sicuramente dobbiamo dar seguito, ed è bellissima questa continuità, questo passaggio di staffetta tra Papa Francesco e Papa Leone in un giorno così importante.
Termina qui dunque la prima parte del Mondo alla Radio, ma come ogni giovedì prosegue.
Prosegue, sì, adesso c'è Hair Day, ci sono gli amici di Hair Day Italia in una parte, diciamo, in cui continueremo a parlare di ambiente e di animali marini.
Questa mia stessa pioggia sporca, dimmi a che serve restare lontano in silenzio. Dimmi che serve restare lontano.
Il mondo alla radio.
Cari amici, bentornati qua in diretta con lo spazio di Erday.it, testata di Erday Italia, Villaggio per la Terra. In studio con me Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Invece in collegamento telefonico Claudia Facchinetti, giornalista e divulgatrice. Mi ha detto, mi raccomando, una ci sola.
Sì, perché siamo abituati al Facchinetti, quindi.
Allora, Facchinetti, buongiorno.
Anzi, buongiorno a tutti.
Allora, 10 maggio è stata la giornata mondiale degli uccelli migratori.
Esatto.
Oggi vogliamo parlare di una categoria particolare di animali selvatici, quelli cioè che non risiedono stabilmente in un territorio, ma sono spinti dall'istinto a migrare, alcuni per migliaia di chilometri ogni anno. Tiziana, qual è il quadro di questo fenomeno?
Do qualche piccolo. Allora, tantissimi animali appartengono a specie migratorie, anche alcuni che magari non sappiamo tutti. Comunque tartarughe marine, squali, balene, elefanti, cervi, grandi felini e moltissimi uccelli, quelli magari, ecco, tutti sappiamo di più degli uccelli: avvoltoi, aquile, cicogne, rondini e anche insetti come le farfalle e le locuste. Tutti questi animali si spostano periodicamente in cerca di climi più favorevoli e quindi di maggior cibo e luoghi adatti a riprodursi, come sappiamo. E come ci spiegherà meglio poi la nostra ospite, i cambiamenti climatici influiscono moltissimo sui comportamenti di questi animali migratori, che sono costretti a cambiare le loro abitudini, che sono millenarie alle volte. E arrivare nel posto giusto al momento giusto, come dice la nostra ospite nel suo libro, con i cambiamenti del clima sempre più repentini, è veramente molto complicato, e può anche accadere che alcuni animali non facciano in tempo ad adattarsi e diventino quindi delle specie a rischio. La Convenzione per la conservazione delle specie migratorie dell'ONU ha pubblicato l'anno scorso un rapporto in cui ci dice che di tutte le specie animali migratrici censite, su una su cinque è attualmente a rischio di estinzione, e il 44%, cioè quasi la metà, sta sensibilmente diminuendo come numero di individui. E in particolare sono a rischio estinzione il 70% dei rettili e addirittura il 97% dei pesci. A rischio, seppur minimo, anche il 78% degli uccelli e il 44% dei mammiferi. Diamo però pure una buona notizia: al contrario, la megattera, che nel 1986 era classificata in pericolo di estinzione, ecco, sono state poi adottate delle misure di protezione internazionali per impedirne la caccia commerciale, e quindi la specie oggi è classificata a rischio minimo e la sua popolazione mondiale è stimata in 80.000 esemplari.
Insomma, volendo qualcosa si può fare. Sì. Senti Giuliano, quali sono i fattori di rischio per questi animali che migrano? Perché sono a rischio?
Tanti dei fattori sono proprio quelli su cui possiamo fare qualcosa. La maggiore minaccia a livello mondiale è quella che con eufemismo si chiama sfruttamento eccessivo delle risorse, essenzialmente la caccia e la pesca, o anche la cattura accidentale di animali, soprattutto in mare, con le reti da pesca abbandonate, quelle a strascico, quelle fantasma, cioè quelle che fluttuano a vari livelli sott'acqua. E quindi questo problema riguarda 7 specie marine su 10 recensite dal rapporto che Tiziana ha citato. Invece a terra, diciamo, un fattore fondamentale è la perdita degli habitat, cioè questi animali che migrano, ma tutti gli animali in generale, devono avere un habitat, cioè un luogo dove abitare, quindi quando tornano dalle migrazioni alle volte non si ritrovano più, magari quel laghetto, quella palude, quella, anche quella aiuola fiorita che è stata trasformata magari in un parcheggio, è stata pavimentata. Ecco, questa è una cosa su cui noi possiamo intervenire anche direttamente. Io do un consiglio, se mi permetti. Siamo a fine primavera, fra poco comincia l'estate, e questo è il periodo in cui quasi tutte le specie di animali nidificano, quindi anche per legge è vietato potare aiuole, giardini, prati. Quindi...
Ma per esempio, io abito vicino a Tiziana, a San Giovanni, e il mio condominio è uno di quelli, diciamo in qualche modo, che la Lipu, o non solo, ha messo sotto osservazione, perché là nidificano i pipistrelli.
Sì. Esatto.
Questo è interessante, che in un palazzo possa avvenire una cosa di questo
allora,
tipo.
Allora, gli animali selvatici, tra cui i pipistrelli, sono protetti dalla legge. Una delle protezioni maggiori è proprio la conservazione dei nidi, ma anche le rondini, per esempio, o i balestrucci, che sono quelle specie di rondine che nidificano sui cornicioni. Non si possono toccare i nidi nel periodo della nidificazione, quindi è un reato proprio distruggerli. Quindi se avete problemi con animali selvatici, perché possono dare anche problemi, questi problemi si risolvono o dopo l'estate o prima della primavera.
Comunque io i nidi me li tengo sul terrazzo, me li cocco, addirittura non li tolgo assolutamente, perché spero che possano essere riutilizzati da altri uccelli.
Ma questo vale anche però per i rovi, le siepi, perché molti uccelli, la gente pensa che gli uccelli nidificano tutti sugli alberi, appunto sulle rocce in alto, cioè, ma ci sono tantissime specie che nidificano a terra, fra i cespugli. Il merlo, per esempio, fa le uova a terra nelle nostre siepi, quindi andare a potare una siepe adesso può voler dire distruggere una nidificazione.
Allora, sentiamo un attimo che cosa ne pensa Claudia Facchinetti, giornalista e divulgatrice, autrice tra l'altro del libro Animali in viaggio, il giro del mondo in 10 migrazioni straordinarie, edito da PM. Facchinetti, perché questo libro sulle migrazioni? Perché è così fondamentale far conoscere questo aspetto?
Allora, come diceva Giuliano, le migrazioni sono il momento, una scelta magari millenaria di alcune specie animali, ed sono altamente a rischio perché comportano più habitat, quindi non solo quello in cui partono e dove arrivano, ma anche tutto il tragitto che loro fanno. Ci sono animali che hanno dovuto modificare completamente le loro tratte, sia per i cambiamenti climatici, ma anche per cambiamenti proprio dell'habitat, perché se non esiste più il bosco in cui si fermavano a riposare, hanno dovuto trovare un'altra strategia. Io volevo raccontare ai ragazzi, ma non solo, quanto questi animali facciano veramente un viaggio pericoloso, faticoso, quanti imprevisti possono accadere, e volevo che lo raccontassero in prima persona loro stessi, in modo da creare più empatia, non nel lettore, per capire veramente, perché il lettore si potesse veramente immedesimare e fare, avere anche lo stimolo di essere più rispettoso poi verso gli animali selvatici, verso i migratori in generale.
Tiziana.
Allora, io volevo chiederti come reagiscono i ragazzi alla lettura di queste storie vere, cioè durante le letture o le presentazioni dei tuoi libri, che reazione hanno i ragazzi?
Allora, da un lato io sono molto contenta, anche stamattina vengo proprio da un incontro con delle scuole medie e i ragazzi sono molto preparati sul tema degli animali, e questo grazie a tantissime informazioni che arrivano. Purtroppo non tutte sono correttissime, in alcuni casi rimangono molto anche sorpresi di scoprire certe dinamiche. Per esempio stamattina parlavamo di squali con i ragazzi, e scoprire che noi siamo uno dei paesi che più mangia carne di squalo per loro è stato uno shock. Da un lato uno dice, vabbè, uno squalo un pesce come un altro, in realtà lo squalo, tutte le specie di squali hanno un ruolo ecologico molto importante.
Facchinetti, scusi, quindi... una cosa, ma come lo mangiamo? Perché al supermercato non si trova.
Invece noi pensiamo di non mangiarlo, ma ci sono un sacco di pesci che sono squali, come lo spinerolo, il palombo, e questi sono squali e hanno comunque un ruolo molto importante proprio sono gli spazzini dei mari, gli squali, per cui mangiare squali crea un danno ecologico peggiore che non andare a mangiare un'orata, è proprio diverso. E quindi diciamo scoprire anche piccole cose, piccoli gesti che invece ogni ragazzo, ogni adulto può fare per aiutare gli animali migratori. migratori, diciamo che è utile, per esempio, anche se qui io in questo momento mi trovo a Sanremo e i ragazzi di stamattina sono ovviamente molto vicini al mare e sono i primi che magari trovano plastiche galleggianti che possono essere pericolosissime per le tartarughe marine, per esempio, proprio sono una minaccia mortale perché le tartarughe le scambiano per meduse e se le ingoiano. E certo. Quindi insomma leggere, insomma viaggiare con gli animali attraverso queste storie per loro è importante, perché capiscono come possono essere utili anche loro a questi animali, quindi sono molto sensibili e molto attenti.
Bello.
Claudia, ti volevo chiedere, io ho avuto il libro per le mani, io e Tiziana l'abbiamo sfogliato, letto qualche capitolo, vogliamo dire, nominare qualcuna di queste specie, e poi ti vorrei far dire il trucco del libro, l'espediente narrativo, cioè come vengono raccontate queste storie, perché ovviamente chi è all'ascolto non lo sa.
Certo, parto da quest'ultima domanda, perché il libro, come ho accennato, racconta in prima persona, fa raccontare in prima persona gli animali o con una voce narrante, diciamo in terza persona, ma comunque dal punto di vista degli animali migratori, i loro viaggi. Questo permette di empatizzare molto di più con loro e capire veramente la fatica e l'energia necessaria per fare questi viaggi e capire tutti i rischi a cui loro vanno incontro ogni giorno. E di conseguenza, insomma, ci è più vicini e più volenterose aiutarli. Ho inserito 10 specie diversissime, quindi non solo uccelli. Il primato ce l'ha un uccello che è la sterna artica, che fa polo nord, polo sud tutti gli anni. Pensate che nella loro vita le sterne artiche è come se andassero per 3 volte dalla Terra alla Luna e ritorno. Quindi un viaggio straordinario, 90.000 chilometri ogni anno, quindi è una cosa impressionante.
Pensa quante poi cose vivono in questo viaggio lunghissimo, ed esperienze incredibili faranno, no? In questo viaggio.
Esatto. E un altro animale che ha un record è sempre un uccello, che è l'oca indiana, perché l'oca indiana è l'animale che fa il viaggio più ad alta quota del regno animale, perché deve superare addirittura l'Himalaya per arrivare in Mongolia. Quindi sono animali che hanno una sorta di superpotere, perché hanno una concentrazione di emoglobina molto più alta degli altri animali, e questo permette loro di assimilare l'ossigeno anche a 8.000 metri di altezza, perché ovviamente in quelle altitudini c'è pochissimo ossigeno. E poi però parliamo di altri grandi navigatori dei mari, perché la balena grigia, un tempo cacciatissima, una delle specie più minacciate, e oggi in grande ripresa, però è un altro animale che è a rischio per i cambiamenti climatici, perché la balena grigia si riproduce in Messico, in Bassa California, dove mette al mondo i piccoli, dove però non mangia, e quindi una volta che i cuccioli sono abbastanza grandi le balene devono tornare di fretta in Alaska, dove possono nutrirsi di queste crostacee che trovano sul fondale. A loro volta però i crostacei dipendono dal ghiaccio, perché è sotto il ghiaccio che crescono le alghe di cui si nutrono, e quindi meno ghiaccio vuol dire meno alghe vuol dire meno crostacei e meno cibo per le balene grigie. Quindi come vedete è tutto strettamente collegato. E quindi poi c'è la grande migrazione delle gnu e delle zebre, che comporta milioni di animali che si spostano come veramente un fiume in piena di zampe, code, strisce e corna, che attraversano il Kenya e la Tanzania, ed è una delle cose più spettacolari del regno animale, che si può assistere alla migrazione di questi animali.
Insomma, siamo davvero tutti sulla stessa barca, su questo non c'è dubbio. Senti una cosa, però io vorrei capire come, in qualche modo, Facchinetti, lei già l'ha detto, come reagiscono i ragazzi alla lettura di queste storie? Insomma, sono sorpresi e le fanno la stessa domanda che l'ho fatto io: quando mangiamo squalo?
Sì, in molti casi appunto loro conoscono magari gli animali, ma poi se queste curiosità, cioè si sentono, noi abbiamo avuto l'abitudine finora un po' di considerarci scollegati dalla natura e dagli animali, invece noi, come hai detto tu prima giustamente, ne facciamo strettamente parte, noi siamo animali come loro, e la nostra, il nostro comportamento influisce in maniera incredibile la vita degli altri esseri viventi e anche le migrazioni, per cui sentirsi parte della vita di questi animali per loro è un po' una sorpresa molto volte, però questo mi sembra insomma di assistere a una grande presa di coscienza da parte dei ragazzi, che per primi poi tornano a casa a raccontare ai loro genitori che è importante scegliere il pesce giusto se dobbiamo mangiare pesce, che è importante raccogliere anche le plastiche che magari noi non abbiamo buttato ma che troviamo galleggiare in mare, oppure non tagliare, come dicevate voi, le sier, lasciare che gli animali che sono migratori possano fare il nido nella bella stagione, e trovare insomma della convivenza coscienza e l'aiutare tutti gli animali, i passaggi per gli animali sulle strade, per esempio, ridurre la velocità in macchina quando si attraversano le strade, perché le collisioni sia in mare che in terra sono un altro grande problema dei migratori, perché si possono, cioè, sulle strade purtroppo, come penso a tutti voi capiterà, si trovano tantissime vittime sia tra i migratori che non i migratori, insomma. Quindi sì, diciamo che i ragazzi sono sempre più sensibili, sempre più volenterosi, secondo me, di mettersi in gioco.
Io vorrei chiederti invece un'altra cosa, Claudia. Qual è la tua storia preferita? Cioè, in quale animale ti sei più identificata? Cioè, quale ti sei sentito più vicino di animale, non so, raccontando la sua storia?
Allora, devo dire che ognuno è stato un po' un viaggio speciale. Quello a cui sono forse più affezionata è il viaggio dello squalo bianco Nicole, perché è proprio una storia vera al 100% che io ho voluto riprendere. Mi sono fatta mandare anche dagli ricercatori americani il libro originale che avevano fatto con tutte le fotografie per questa, diciamo, migrazione a sorpresa, perché non si sapeva che gli squali bianchi migrassero fino a pochi anni fa. Non lo fanno sempre con regolarità, ma lo fanno, e attraverso questa trasmissione che è stata messa sulla schiena di una femmina di squalo bianco in Sudafrica, hanno scoperto che appunto sono in grado di fare viaggi attraverso l'oceano, e in questo caso Nicole in 99 giorni ha raggiunto l'Australia. Un viaggio veramente incredibile che ha permesso di scoprire tante cose su un animale che tutti conoscono ma in realtà non tutti davvero, e soprattutto tutti temono, e in realtà è forse lo squalo bianco ad avere molto più bisogno di temere noi per tanti motivi, insomma.
Certo. Sicuramente.
Io invece volevo focalizzarmi su un capitolo un po' particolare, che è senza mappe, senza disegni e senza neanche il racconto in prima persona, che è quello scritto da, non è un capitolo, in realtà è un articolo scritto da un nostro collega Fabrizio Gatti sull'undicesima specie animale di questo libro. Non ce la vuoi presentare?
Certo, allora tutti i capitoli sono intervallati da box di approfondimento sul tema delle migrazioni, ma ce n'era una che mi stava particolarmente a cuore e che volevo far scrivere a uno dei massimi esperti su questo tema, cioè i migranti, la questione dei migranti umani. E Fabrizio Gatti, che è un giornalista che ha proprio viaggiato con i migranti e si è finto, diciamo, uno di loro, ha attraversato con loro deserti e mari, insomma. E proprio ci parla di questo concetto. Noi come animali siamo abituati che nell'antichità anche noi migravamo, ci spostavamo, e non abbiamo smesso di farlo in un certo modo. Cioè, basta solo pensare a tutti quelli che vengono dal sud verso il nord per cercare lavoro, oppure che migrano da paesi troppo caldi e troppo dove c'è anche proprio difficoltà per l'agricoltura, come dal nord Africa, dall'Africa, insomma, e vengono in Italia a cercare fortuna o in altre zone d'Europa. Spesso per queste migrazioni mettono a rischio la propria vita, e basta addirittura il sogno e la speranza sono più forti della paura e li portano a arrivare fino a noi. Ovviamente non si può far finta che i concetti siano separati, perché i concetti sono sempre uguali. Come noi dobbiamo tutelare gli animali, dobbiamo tutelare anche le persone, che saranno sempre di più a doversi spostare per quanto riguarda magari proprio i cambiamenti climatici. Parliamo di migranti climatici tra un po', no? Di persone che dovranno spostarsi perché provenienti da climi molto a rischio per inondazioni, guardate cosa è successo in Spagna, oppure per estreme siccità, e sarà sempre più così. E questo, cioè, è importante capire che siamo tutti fratelli, no? In qualche modo, e quindi facciamo parte tutti dello stesso mondo e ci dobbiamo aiutare reciprocamente.
Senta, però ci saranno delle differenze nel raccontare a bambini e adolescenti, magari a persone che hanno, ragazzi che hanno già una certa formazione, per cui magari a scuola hanno già fatto scienze e magari si sono già in qualche modo confrontati con questi aspetti?
Allora sì, da un lato sì, io devo dire che ho la fortuna di portare questo libro veramente in target molto diversi, perché ho incontrato bambini della terza elementare a adulti di gruppi, diciamo, di associazioni di adulti, insomma, ultra sessantenni, che però erano interessati al tema, perché parlare di migrazioni animali ti permette proprio di approfondire diversi temi, e per cui io ho, diciamo, che ho inserito parole chiave, tanti, le mappe, tanti piccoli aiuti per i ragazzi che ancora non hanno una formazione, ma anche gli adulti spesso non sanno le cose e ci sono tantissimi problemi, che sono tantissimi errori ancora nella informazione. Noi abbiamo la fortuna di avere tantissime notizie, ma non tutte le notizie che arrivano sono corrette, e questo è importante. Anche di recente, proprio con Giuliano, ci siamo confrontati sul discorso delle fake news e anche sul tema delle migrazioni, ne ce ne sono tantissime, quindi è importante che le informazioni arrivino ai ragazzi e agli adulti da fonti attendibili. Questo è fondamentale, e vedo che, insomma, per esempio voi avete fatto tutto un'anticipazione su dei dati reali scientifici che sono stati appena presentati. Quella è una cosa molto importante per far capire, insomma, che le cose vengono dette partendo poi dagli studi, e quello è fondamentale, insomma.
Ecco, che momento è però proprio per l'editoria diretta ai ragazzi? Perché in effetti i ragazzi sono sempre molto più social, molto più per le notizie così magari veloci. Sono lettori migliori e più assidui, allora, rispetto ai loro genitori? Ecco, che sentore hai? Ecco.
Allora, i ragazzi hanno varie età e varie passioni, insomma, fino alle 10-11 anni, che non hanno l'utilizzo del cellulare, i ragazzi hanno un grandissimo amore per i libri, e questo non è mai sceso, anzi i ragazzi leggono molto più degli adulti, e questo è sempre stato un grande vantaggio. Dopodiché, purtroppo, dalle medie in avanti si ha una specie di buco nero, sì. Questo è proprio un dato che porta l'editoria, insomma, e si fa molta fatica a coinvolgere soprattutto i maschi nel trovare, anche perché loro stessi devono trovare un po' la propria identità, le loro passioni. Però diciamo che adesso piano piano si stanno trovando tanti modi per avvicinarli, quindi l'editoria cerca di trovare, di coinvolgere i loro personaggi, quindi dagli youtuber ai giochi, magari a sportivi, e che raccontano la loro storia attraverso varie biografie, piuttosto che libri più dinamici, parliamo di libri di avventura, libri horror, cioè non c'è una lettura giusta e una lettura sbagliata. Anche i manga, i fumetti stessi, sono tutti i modi giusti di tenere i ragazzi vicini al mondo dei libri, perché la passione per i libri poi ricomincia. Abbiamo visto, certo, che verso la fine del liceo poi i lettori ritornano, diciamo, a leggere autonomamente. C'è solo un po' il momento del passaggio all'adolescenza, che è il momento,
che è un buco nero proprio in generale.
È un problema della nostra, di tanti nostri ragazzi, e che comunque in Italia oggettivamente anche gli ultimi dati ci hanno detto, dal Salone del Libro, che comunque abbiamo perso il numero di copie vendute. Allora, io ringrazio per essere stata noi Claudia Facchinetti, giornalista e divulgatrice, lo ripeto, autrice del libro Animali in Viaggio, il giro del mondo in 10 migrazioni straordinarie. E buon pomeriggio, Claudia.
Grazie a tutti, e presto.
Grazie.
Insomma, ogni volta che si fa una trasmissione con voi, diciamo, si imparano tante cose, insomma, e soprattutto e anche che cosa non fare per non disturbare troppo gli animali.
Sì.
Io per esempio non sapevo questa cosa dei cespugli.
In effetti è vero.
Tra l'altro, questo è il periodo anche in cui le tartarughe marine arrivano sulle spiagge a deporre le uova, quindi molta attenzione. Adesso sono i primi caldi, già io vedo gente che prende la strada per il mare il sabato e la domenica, quindi occhio a dove mettete i piedi, e se vedete animali spiaggiati o comunque che stanno facendo qualcosa sulla spiaggia, chiamate il 1530, che è la guardia costiera, perché loro daranno tutta l'assistenza che serve, e non fate il fai da te, lasciate da parte il cellulare,
e quello è fondamentale. Esatto. Allora, Tiziana, Giuliano, io vi ringrazio per essere stati con noi, e ricordo a tutti gli ascoltatori che se volessero risentire questa puntata o comunque approfondire tutti questi temi, basta andare sul sito www.airday.it. Buon pomeriggio.
Non sarà sarà un'avventura, questo amore è fatto solo di poesia, tu sei mia, tu sei mia, fino a quando gli occhi luce per guardare gli occhi tuoi. Innamorato sempre di più, in fondo all'anima per sempre tu, perché non è una promessa ma è quel che sarà, domani e sempre, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà, sempre vivrà. No, non sarà un'avventura.